Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso bentornati, benvenuti al nostro appuntamento. Quindi oggi lunedì possiamo ripartire insieme e inizieremo con il capitolo 5, che è la terza grande divisione del libro dei Galati. La prima parte era personale, come abbiamo visto, ed era importante per noi conoscere la personale esperienza di Paolo. La seconda era la parte dottrinale della giustificazione per fede, nella quale Paolo ribadisce che la nostra salvezza deve appoggiarsi sulla salvezza procurata da Dio e dove dice che c'è un solo Vangelo. Ora siamo arrivati alla parte pratica, che tratta della santificazione per mezzo dello Spirito. La giustificazione è per fede, la santificazione viene dallo Spirito di Dio. Eppure la Scrittura ci dice che Gesù Cristo è stato fatto Untus, per noi santificazione, cioè Dio ci vede in Lui. Pur considerando tutti i tuoi margini di miglioramento, pur considerando quanto tu possa diventare buono, non raggiungerai mai il suo standard, il suo modello. In questa vita non sarai mai come Cristo. Cristo è infatti l'unico di cui Dio dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, come scritto in Matteo capitolo 3, versetto 17. Ma il corpo dei credenti, la Chiesa, è stata messa in Cristo, edificata su Cristo. Egli è il capo del corpo. Oggi, noi che siamo credenti, siamo il suo corpo nel mondo. E a proposito, mi permetto di dire che dovremmo rappresentarlo più degnamente. Il processo della santificazione avviene per mezzo dello Spirito. E in questa parte vedremo anche come lo Spirito sia contrario alla carne. Vedremo la libertà contraria alla schiavitù. Paolo inizia proprio sulle note della libertà che noi abbiamo in Cristo. Il soggetto che tratta in questi primi 12 versetti è essere salvati per fede e vivere secondo la legge ci fa scadere dalla grazia. Scadere dalla grazia significa sei salvato per fede ma nel tuo modo di vivere ti assoggetti alla legge. Questo concetto lo illustreremo man mano che ci addentreremo nel commento. Leggiamo a questo punto i primi 12 versetti dal capitolo 5 dei Galati. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente. Ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. Paolo inizia il suo discorso dicendo che non solo siamo stati salvati per fede, quindi non dalla legge, ma anche che la legge non deve essere la regola di vita del credente. Non dobbiamo vivere per nulla secondo la legge. Il principio della legge non è la regola per la vita cristiana. Ricordo, per chi non avesse potuto ascoltare le puntate precedenti, che per legge non si intende la legge dello Stato, ma la legge data da Dio a Mosè. Tutto quell'insieme di regole che erano state date al popolo di Israele che, come abbiamo visto, l'uomo non è in grado di seguire fedelmente. Ricordo ancora che la legge era stata data proprio per dimostrare all'uomo che la sua natura peccaminosa non gli consentiva di avvicinarsi alla santità di Dio con le proprie forze e che per questo Dio ha mandato Gesù Cristo, il mediatore di un nuovo patto tra Dio e l'uomo, non più fondato sulle opere della legge, ma sulla fede in Cristo stesso e nella sua opera redentrice, adempiuta sulla croce. Tornando al nostro testo, possiamo notare che Paolo dice che, poiché siamo salvati per fede, dobbiamo continuare a vivere per questa via. La grazia ci offre la pienezza dello Spirito e ci permette di vivere su un livello più alto di quello che richiede la legge. Questa è tutta la nostra parte quando confidiamo in Cristo come Salvatore. È in Cristo, infatti, che noi abbiamo tutto, salvezza e santificazione. Non ditemi quindi che devo ricercare una seconda benedizione. Quando andai al Signore, ho ottenuto ciò di cui avevo bisogno. Paolo mi dice che sono stato benedetto di ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Allora crediamo in Lui, iniziamo a fidarci, smettiamo di sforzarci di piacere a Dio attraverso qualche sistema legale o osservando un insieme di regole. In Cristo abbiamo libertà. Egli non ci pone sotto qualche tipo di sistema legale. Noi non usiamo i 10 comandamenti come legge della vita. Non voglio dire che li dobbiamo violare. Credo che tutti noi capiamo che violare alcuni di essi, cioè non uccidere, non rubare, eccetera, porti, oltre che a essere eticamente immorali, ad essere arrestati dalle autorità locali. Certamente i cristiani non violano i comandamenti, ma sono chiamati a vivere in un modo più elevato. Questo livello è quello della libertà in Cristo. Io ho libertà in Cristo, e quella libertà non è una regola, ma un principio. Io devo piacere a Lui. La mia condotta deve essere quella che mi porta a essere gradito a Cristo. Non devo piacere a voi, neppure a un gruppo, ma solo piacere a Lui. Questa è la libertà che abbiamo nel Signore Gesù Cristo, e questo è anche il senso delle parole dell'Apostolo Paolo. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Per Paolo, in quel momento, sottoporsi al rito ebraico della circoncisione era per i Galati equivalente ad assoggettarsi di nuovo alle regole della legge, e per questo egli sottolinea nuovamente quanto dichiarato nel capitolo 2 di questa stessa lettera. Galati capitolo 5, versetto 2. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. La circoncisione era il distintivo della legge. Il distintivo indica a quale organizzazione o partito si appartiene. Forse tanti cristiani dovrebbero portare un distintivo perché è l'unico mezzo per dire agli altri che sono cristiani. Paolo continua dicendo: se ti metti sotto il distintivo della legge, in questo caso la circoncisione, allora Cristo non ti gioverà a nulla. Ragioniamo ancora un po' insieme su questo esempio di Paolo, esempio che scaturiva però da una situazione reale. La circoncisione era il segno distintivo dell'ebreo ortodosso ed era considerata assolutamente essenziale all'obbedienza della legge e alla salvezza. Comunque la si guardi, la circoncisione è un atto dell'uomo in vista della giustizia, per cui ciò che Cristo è e ha fatto giova ben poco a coloro che fanno affidamento sul proprio adempimento della legge. La salvezza, dice Paolo in tutti i suoi scritti, non viene da Cristo più la legge, ma da Cristo soltanto. Paolo dice anche che il sottomettersi alla circoncisione non è un atto rituale che resta isolato, ma un sottomettersi di fatto a tutta la legge. Ricordo che, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, che la legge prevede un'osservanza totale, una totale obbedienza, ma ricordo anche che all'uomo naturale questo è impossibile. E per questo motivo Paolo, nel versetto 4, dice che coloro che ricercano questa sottomissione e cercano di essere salvati attraverso le opere della legge, sono separati da Cristo, sono scaduti dalla grazia. Scaduti dalla grazia non significa, come alcuni oggi sostengono, scaduti dalla salvezza, ma piuttosto che essi sono caduti da una vita sostenuta dalla grazia a un'esistenza impantanata nel legalismo. Le due vie si escludono a vicenda. Paolo tratta l'argomento di scadere dalla grazia nel resto di questo capitolo. Lo tratta, a dire il vero, anche nell'Epistola ai Romani. La lettera ai Romani inizia col descrivere la condizione di completo fallimento dell'uomo, che si trova senza una giustizia, completamente corrotto, come un frutto marcio non più utile. L'uomo, dinanzi a Dio, è un peccatore. Alla conclusione di Romani vediamo l'uomo che, dopo essere stato ammonito dal fare certe cose, è al servizio di Dio. Egli è completamente separato per Dio e deve essergli obbediente. Tra l'uomo, nella sua condizione di caduta, e quella al servizio di Dio, ci sono due opere potenti di Dio stesso. Queste sono la salvezza e la santificazione. Come abbiamo visto, la salvezza è la giustificazione per mezzo della fede. Questo è molto importante. Santificazione significa che dopo che sei stato salvato, devi arrivare a un nuovo livello di vita. Credo che il più grande errore sia quello di credere che l'operare essenziale nella vita cristiana che tu debba immediatamente impegnarti. La Chiesa primitiva era più preoccupata del modo di vivere e che la vita potesse essere una testimonianza per il mondo. Oggi il mondo di fuori guarda la Chiesa e le passa accanto poiché siamo troppo occupati come delle formiche impegnate, ma non viviamo una vita che passa ad altri il nostro testimone. Piuttosto che concentrarci sul cercare di fare bene, dovremmo vivere bene. Se stiamo piacendo a Cristo, stiamo facendo anche bene. Ora, Dio come fa a far diventare un peccatore giusto? Gli dà una nuova natura. Deve allora il cristiano attenersi alla legge? Oh no, doppiamente no. Questo non vuol dire che deve violare la legge, ma è chiamato a vivere a un livello superiore. Non c'è nulla di buono nella vecchia natura. Anche Paolo lo ha constatato, ha realizzato per esperienza che non vi è nessun potere nella vecchia natura. Per quanto riguarda la salvezza, dice, in Romani 7 al versetto 18, «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». E realizzò anche che «in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no». Anche lui, come uomo salvato, grida «me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?». Paolo non ha paura di perdere la salvezza, ma è comunque un cristiano sconfitto. Dio però ci dà un nuovo principio. In questo capitolo vedremo che il nuovo principio è il frutto dello Spirito. Vivere la vita cristiana, con questo metodo, per alcune persone, è come andare fino alla luna. Non si aspetterebbero mai di andare lassù, forse non hanno nemmeno udito la possibilità di farlo, ma è questa la vita che Dio vuole che noi viviamo per fede. Siamo salvati per grazia, dobbiamo vivere per grazia. Adottare il legalismo e ripudiare Cristo. Non è possibile cercare di salvare se stessi e nello stesso tempo confidare interamente in Cristo per la salvezza. I cristiani, continua Paolo, per mezzo dello Spirito e della fede, attendono la sperata giustizia. Non siamo noi a conseguire la giustizia, ma essa è il dono di Dio in Cristo. La speranza della giustizia è l'unico riferimento profetico che c'è in questa epistola. È piuttosto notevole perché nelle sue epistole Paolo ha sempre qualcosa da dire riguardo al rapimento della Chiesa o alla venuta di Cristo sulla terra per stabilire il suo regno. Ma qui dice soltanto «aspettiamo, per fede, la speranza della giustizia». E questa speranza è il Signore Gesù Cristo. L'unica speranza è la beata speranza e Cristo è la nostra giustizia. Infatti Paolo prosegue in Galati 5 al versetto 6. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Nessun meccanismo legale produrrà una vita cristiana. La ricetta è semplicemente fede che opera per mezzo dell'amore. Proseguendo nello studio dell'Epistola, Paolo ci indicherà il modus operandi, ma ricordiamoci che la ricetta è semplice, fede che opera per mezzo dell'amore. Questo è il modo di vivere la vita cristiana. La fede opererà per mezzo dell'amore. L'amore sarà il frutto dello Spirito Santo. L'essenza del cristianesimo non è quindi il legalismo, ma una personale relazione con Gesù Cristo, caratterizzata dalla fede, dall'amore. Paolo, a questo punto, interrompe la sua argomentazione e ricorda ai Galati che essi avevano progredito bene e domanda loro «Voi correvate bene. Chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama». Paolo rimprovera i Galati, da loro una gentile sgridata. Finché non sono arrivati i giudaizzanti, stavano andando così bene. La verità citata nel versetto 7, è naturalmente il Vangelo, il Signore Gesù Cristo in persona. Una tale persuasione, la persuasione che essi hanno, non è venuta da parte di Cristo, ma da un'altra fonte. Paolo usa a questo punto, così come in Corinti, una frase che potrebbe essere un antico detto popolare. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, come abbiamo letto al versetto 9 di Galati capitolo 5. Nella Scrittura, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, il lievito è usato in senso di malvagio. In Matteo 13, versetto 33, quando la donna nasconde il lievito in 3 misure di farina, il lievito non era il Vangelo. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Infatti Paolo non lo considera affatto Vangelo. Il Signore Gesù stesso mise in guardia i suoi discepoli dal lievito dei farisei, e Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei, come scritto in Matteo 16 al versetto 6. Penso che anche noi oggi dovremmo guardarci dal lievito del legalismo. È una cosa terribile. Il legalismo ci dice che quando Gesù morì sulla croce, per te, per me, 2000 anni fa, non ci ha dato una completa salvezza, ma che è necessario fare un rito battesimale o ricercare qualcosa d'altro dallo Spirito Santo o operare in un certo modo per renderla completa. Amica, amico, io l'ho ricevuta per intero quando ho accettato Cristo. Ora posso anche avere delle esperienze dopo che sono stato salvato, ma queste non aggiungono nulla alla mia salvezza. Cristo è l'unico che ha decretato la nostra salvezza. Il Signore Gesù disse che la donna prese il lievito, lo nascose in 3 misure di farina, che simboleggia il Vangelo. In altre parole, il lievito è stato nascosto nel Vangelo e lo fa diventare più gustoso alla natura dell'uomo. Paolo si contrappone allo sconosciuto perturbatore ed esprime la fiducia che i Galati alla fine rifiuteranno il suo errato insegnamento. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque gli sia. Egli dice: riguardo a voi ho questa fiducia nel Signore, che quando scenderete dalle nuvole e poggerete i piedi per terra e la testa sul collo, ritornerete al Vangelo che vi ho predicato, e così vedrete che l'insegnamento dei giudei era solo un'invadenza, era solo lievito. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Abbiamo letto il versetto 11 di Galati, capitolo 5. È importante fare attenzione a questo versetto. Paolo chiede: se io predico la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Aggiungendo qualcosa al Vangelo, lo faccio divenire gradito, perché quindi sono ancora perseguitato? Sappiate che il Vangelo, da solo, non è gradito dalla natura umana. Predicare il Vangelo vuol dire inimicarsi qualcuno. Paolo chiede: se introduco qualcos'altro nel Vangelo, perché continuate a tormentarmi? Allora la croce di Cristo non sarebbe più motivo di scandalo. Possiamo domandarci: perché la croce è motivo di scandalo? Perché è un'offesa all'amor proprio dell'uomo? È un'offesa alla sua moralità, perché egli dice che le sue opere non possono giustificarlo? È un'offesa al suo ragionamento, perché si appella alla fede e non alla ragione? È un'offesa al suo orgoglio, perché mostra una sovrabbondante peccaminosità del cuore umano? È un'offesa al suo volere, perché chiama una resa incondizionata? È un'offesa alla sua cultura, perché le sue verità sono rivelate ai piccoli? È un'offesa al suo ceto sociale, poiché Dio sceglie il povero e l'umile? E infine, è un'offesa alla sua persona, perché gli dice che deve nascere di nuovo. E sapete, questo era quasi un insulto per il fariseo Nicodemo, quella notte quando Gesù gli disse, religioso qual era, che doveva nascere di nuovo. E io mi fermo qua con questa citazione, con questo passaggio. Bene, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera, quindi non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e mi raccomando, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.